Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
E oggi abbiamo, appunto, come è stato detto prima da Pastore Michi, abbiamo un ospite. E noi abbiamo, ci conosciamo da tanto tempo, però diciamo ministerialmente da qualche anno che ci siamo collegati. Noi siamo già andati due volte alla conferenza a Vienna che viene organizzata sempre nel periodo... No, non è vero, la prima volta era in inverno, la seconda volta in primavera. Grazie a Dio ho spostato in primavera, perché andare a Vienna d'inverno, insomma, è stato abbastanza un impatto notevole. E invece l'anno scorso c'erano giornate meravigliose, quindi è stato un tempo meraviglioso. Andremo anche a marzo, però abbiamo l'occasione ora di avere con noi Pastore Gianni. Lui predicherà in italiano, l'accento lo imparerete subito, ma è giustificato, insomma, da tutto il suo percorso di vita, perché è di origine pugliese, tarantino, quindi insomma poi magari spiegherà lui qualcosa. Però per noi è sempre stato di grande incoraggiamento, sia lì sia quando è stato ospite da noi, e quindi vi chiediamo proprio di aprire il vostro cuore, di ricevere con grande gioia quello che il Signore ha messo nel suo cuore. Siamo convinti che sia per tutti noi e per la Chiesa, per questo tempo che stiamo vivendo. Quindi accogliamo con un grande applauso Pastore Gianni, prego.
Grazie Pastore Fabio. Buongiorno. Ancora non si sente l'accento pugliese, quando il buongiorno non è. Io sono cresciuto a Taranto, una madre francese, e mia moglie è inglese, i miei figli sono nati in Austria, il mio genero è iraniano. Quindi abbiamo proprio un miscuglio. E quando mio padre era ancora in vita, venivano a casa mia, giocavamo alla tombola. Non so chi si dice tombola? Sì. Conoscete l'altro? Non fate... Okay, sembra che... E quando giocavamo tutti quanti, perché abbiamo avuto dei giovani anche dall'Iran che stavano da noi, che stavano, come si dice, rifugiati da noi. E quindi giocavamo alla tombola, dovevamo dire i numeri in tutte le lingue, no? Mamma mia. Perché mio papà non capiva le altre lingue, gli iraniani non capivano tutte le lingue, e tu quindi i numeri rappresentava proprio l'ambito nel quale la nostra famiglia è. Ma è bello essere di molti colori, molto bello. Quando ero piccolo, se qualcuno avesse detto ai miei genitori vostro figlio diventerà un missionario, non ci avrebbero creduto, perché ero tutt'altro. Da piccolo ero già, come dicono gli inglesi, un troublemaker, facevo solo problemi in chiesa dove sono cresciuto, a Taranto. Ero proprio, sì, all'inizio vabbè, uno dice vabbè, un bambino vivace, ma poi è un po' diventato un po' di più di vivace, no? Ero proprio distruttivo proprio. Il momento è arrivato poi quando mia madre ha detto a mio padre: guarda, uno di noi rimane sempre a casa e uno va in chiesa e l'altro rimane a casa con Gianni, perché veramente non era sì, comunque. E poi una volta sono andato in quel periodo lì, sono andato in chiesa, avevo 12 anni. Quindi già abbiamo avuto polizia a casa, dalla scuola, eccetera, perché ero proprio attirato dalle persone proprio malvagie. Proprio. E non ero mai il numero uno, ero sempre il numero due, quello che andava dietro agli altri. E quindi comunque ero anche cresciuto in chiesa, quindi la chiesa è la mia casa, la seconda casa per me. Era un incontro, un pre-incontro, un incontro prima dell'incontro di chiesa, di domenica sera, eravamo sulla galleria del locale della chiesa di Taranto, e c'era questo italo-francese, pastore, che stava predicando sullo Spirito Santo, faceva un piccolo seminario prima dell'incontro di chiesa, e quindi molti erano lì, e io ero anche lì con il mio amico Mario. Mario era tra noi due il peggiore, diciamo, il numero uno era il numero due, diciamo. E eravamo lì non perché eravamo interessati allo Spirito Santo, ma perché eravamo interessati a vendicarci su un certo fratello scio che aveva detto a mio padre che mi aveva visto fumare. E io ho avuto così tanti problemi con mio padre a causa di questo, che ho detto ora ci vendichiamo, che è la cosa standard: se un insegnante mi dava un 2, tagliavamo le ruote della macchina. quindi eravamo perciò dico, non era una piccolezza un po' vivace, era proprio criminale parzialmente. Quindi il fratello Scio avrebbe avuto lo stesso trattamento. Quindi Mario, uno di noi sarebbe rimasto sopra quando il fratello Scio, perché lui prendeva sempre parte in tutte le incontri di chiesa, il fratello Scio sarebbe venuto, uno sa, attento che il fratello Scio rimane e l'altro va alla sua macchina e le quattro ruote verrebbero. Quindi era pesante, non era, ripiazzare quattro ruote non è che non costa niente, quel tempo ancora di più, diciamo. Comunque quello che è avvenuto, questo signore, questo pastore dalla Francia, finisce l'insegnamento e noi aspettavamo questo fratello Scio, non veniva. Però siccome era a casa mia, ero in prima fila, ero sempre in prima fila, perché mi sentivo a casa mia. E quindi eravamo lì davanti, guardiamo il fratello Scio, non arriva. Comunque questo pastore dice, beh, ora chiederò allo Spirito Santo di battezzarvi, pregherò che lo Spirito Santo viene e vi battezza. Ok, allora inchinate il capo e diciamo chiudete gli occhi. E io ho fatto, mi sono messo le mani sulla testa così, Mario anche, e questo qua comincia a pregare che lo Spirito Santo ci battezza. Oh, di colpo Mario comincia a parlare in altre lingue, ma alta voce. Io ero scioccatissimo. Oh, il fratello Scio, dobbiamo arrestare. Io non pensavo che bello, io dicevo, ma com'è, il tempo sbagliato, com'è? Avreste dovuto pagare il biglietto stamattina, sarà un po' un cabaret. Comunque, io sapevo, se questo colpisce Mario, che lui è veramente cattivo, qua c'è Dio, io ho pensato, qua c'è Dio, c'è Dio. E io ho pregato e ho detto, Signore, se tu ci sei, io voglio anche ricevere. Sono stato battezzato di Spirito Santo, boom. Diciamo, non ero nemmeno veramente deciso per Gesù, nemmeno battezzato in acqua, niente, boom. Per chi ha la... No, prima questo, per me è sfondato tutto proprio. Perché... E poi un paio di giorni dopo il Signore mi ha detto, sai, io non ho nipoti, ho solo figli, quindi non puoi... I miei genitori, no? Mia madre fondava chiese, mio padre anziano di chiesa, io dicevo, beh, io sono salvato insieme a loro. E quindi ho dato la mia vita a Gesù e ci siamo battezzati insieme, io e Mario, e la mia vita è cambiata. Perciò dicevo anche ieri, i genitori che dicono, pastore, prega per i miei figli. E io dico, che cosa fanno i tuoi figli? E mi dicono i problemi che hanno, sono disperati. Quando mi dicono i problemi che hanno per i miei figli, io dico, ah! Non spreco tempo nemmeno a pregare, i tuoi figli sono angeli, vai da mia madre abita a Vienna da noi, vai da mia madre, chiedi un po' cosa facevo io. Però una cosa è vera, che senza le preghiere di mia madre non sarei qui oggi, sicuramente non sarei qui, al 100% non sarei qui, sarei forse non in vita, ho perso alcuni amici che sono morti anche quando ero giovane, a quell'età più o meno. Non so se è una cosa di Taranto che da molto giovane puoi entrare nei gruppi sbagliati. E quindi io ero proprio attirato da queste cose qua. Però una volta un uomo ha detto a mia madre, ma tuo figlio diventerà o un terrorista o un missionario. E quindi sono diventato missionario. Quando avevo 5 anni, prima di andare a fare tutte queste cose brutte, quando avevo 5 anni mia madre mi ha chiesto cosa vuoi essere quando diventi grande. E io ho detto, voglio essere il missionario, voglio fare un missionario. E quindi questo che è avvenuto, quello che ho detto a 5 anni, è stato più forte di quello che ho fatto a 12 anni. E quindi io non sto dicendo queste cose qua per riempire il tempo, perché i vostri pastori lo sanno, se mi danno 1 ora e mezza, parlo 1 ora e mezza. Ma in chiesa da noi mi danno soltanto 40-45 minuti al massimo, quindi cercherò di mantenermi. Ma quello è il countdown? L'avete già acceso? Non l'avete acceso ancora? Ma siete amici, vi pago un caffè. Prego. Vabbè, ora non mi dovete, diciamo, castigare.
Vabbè, ok.
Ah sì, va bene. Ok, spero che chi ancora stava dormendo si è svegliato. No, che forte, la worship mi è molto piaciuta, mamma mia. Avremmo potuto cantare fino alla fine dell'incontro. Bello, veramente bello essere qui. Mia moglie Angela viene dall'Inghilterra, l'ho trovata alla scuola biblica. In caso tu cerchi marito o moglie, scuole bibliche sono internazionali. sono consigliabili. In effetti la scuola biblica dove ero io era vietato, diciamo, avere relazioni, diciamo, innamorarsi era vietato. Non so come si fa, vietare, innamorare. No, comunque era vietato. Il decimo comandamento era non avrai relazioni con gli altri studenti durante la scuola biblica. Però tutti quelli che erano il direttore, la direttrice, il direttore, tutti quelli che lavoravano, che abitavano nel college, avevano tutti trovato la moglie o il marito durante la scuola biblica. Quindi quello è il tipico esempio di un cattivo esempio. Ok, mia moglie Angela, io mi sono innamorato di Angela quando ero alla scuola biblica e un giorno ho parlato con lei e quindi quando io poi ho espresso quello che sentivo per lei, c'era anche, diciamo, da parte sua, ma poi la seconda, terza volta che abbiamo parlato era un po' più... pensiamo di spendere la vita insieme, trascorrere la vita insieme, di sposarci, eccetera. Lei a quel punto ha detto, guarda, se tu vuoi sposarmi, tu devi andare in missione con me in Austria, se no non ti sposo, non ci sposiamo, perché la missione, la chiamata di Dio è la cosa più importante per me. Infatti c'era un insegnamento nella scuola biblica che diceva, non cercare il partner, cerca la volontà di Dio, e mentre tu sei in percorso della volontà di Dio, trovi il partner. E normalmente sta anche facendo lo stesso percorso. E quindi Angela ha detto questo, e quindi se uno mi chiede, ma come sei andato a finire come Tarantino? Dalla stanza mia vedevi il mare, tutto. Diciamo, il centro dell'universo, no? Per me era Taranto, come per tutti gli amici miei ancora che credono questo. E quindi come sei andato a finire in Austria? Proprio tramite la chiamata di mia moglie, che io ho ricevuto la mia chiamata, perché era importante che io ricevevo anche la mia chiamata, era importante per noi due, mia moglie e per me, e quando eravamo in Austria, perché è stato così difficile, voi non potete immaginare, siamo arrivati in Austria, non c'erano chiese, 2000 credenti in tutta la nazione, 2000 credenti, dicevano statistiche serie, e quindi dovete immaginare, non è stato facile, chiamavano l'Austria il cimitero dei missionari, perché nel passato sono venute tanti missionari e hanno mollato, perché è proprio una nazione così lontana da Dio, ma così nemmeno post-Christian, non si dice post-cristiana, ma io sono pre-Christian, perché la generazione, diciamo, dai 40 in giù, oggigiorno non sono mai stati in una chiesa, non hanno mai visto una Bibbia, non sanno di chi stai parlando quando dici Paolo, dice chi è Paolo? Il vicino di casa, devi dire l'apostolo Paolo, un uomo che ha iniziato molte chiese libere da quel tempo. Ah, ho capito. Una volta ho detto la parola pentecostale, in tedesco si dice Pfingstlich. Pentecostale, c'era una donna per la prima volta che pensava che io stavo parlando di un whisky, di uno schnapps, no? di un liquore. Ha detto, ho capito, questo è un movimento cristiano, io pensavo parla di un liquore. In questo contesto siamo. E quindi io sono venuto qui oggi per incoraggiarvi. E quindi ho dato dei versi della Bibbia alla regia, ma non so se riesco a raggiungere questi. No, non li accendere. Sì, grazie. Ho visto, mentre stavamo adorando Dio, ho visto un'immagine, ho visto Pesozzo, si chiama questo posto, ho visto Pesozzo, questa cittadina, e rappresentava la chiesa, ma c'erano delle mura intorno, che diciamo tenevano le persone dentro, diciamo, come le città del passato, c'erano le mura di protezione. Quindi non vedevo se queste mura erano una cosa negativa oppure una cosa che definiva la città. Però ho visto che dalla porta dell'entrata è uscita una striscia rossa, era come sangue, no? Usciva. E io ho pensato, mamma mia, ho detto, signore, non voglio ricevere queste parole, non me lo dire. E questa era una scia che sembrava di sangue, e poi ha raggiunto il paese, un altro paese, una cittadina, e ha preso tutta la cittadina, è diventata rossa, e poi questa scia ha continuato, e poi l'altro paese è diventato rosso. Ho scoperto che non era sangue, ma era qualcosa che stava uscendo da Pesozzo, che stava attaccando, diciamo, stava impattando, stava prendendo, influenzando altri paesi, altre cittadine. Io sono contento che il pastore Fabio e il pastore Michi mi hanno fiducia, certa fiducia, non mi avrebbero invitato, se no sarebbe stato troppo pericoloso. Sono molto riconoscente di questo, che posso essere qui da voi, non la prendo alla leggera. Io sono veramente innamorato dei vostri pastori, veramente. Sono anche stati a Bari, alla Life Church di Bari, e tutti sono veramente... I vostri pastori sono famosi, voglio dire, non so se lo sapete questo, ma loro sono famosi. C'è molta gente che li vuole tanto bene in tutta l'Italia, quindi siete proprio, come si dice, fortunati, diciamo... Diciamo a tanto, fortunato. Vabbè, siete benedetti, diciamolo biblico. Ma, siete veramente benedetti con una coppia del genere, di quello che stanno rappresentando. Sapete, una chiesa è molto impattata dal carattere dei leader di questa chiesa. E la cosa che apprezzo molto dei vostri pastori è che non sono religiosi. Io ho lavorato tantissimo in Austria, non ho avuto niente a che fare con l'Italia per molti anni, e poi quando ho cominciato un po' a lavorare in Italia, ho detto, ma vediamo com'è. Com'è la chiesa in Italia, no? Vabbè. Dovunque le persone amano Dio, Dio risponde, quindi non ha niente a che vedere con... Però ci sono dei pastori che quando vengono sulla piattaforma cambiano la voce, non so se... Diventano altre persone, proprio. Tu dici, ma com'è? Prima parlavi normale, ora... Però c'è un modo di fare che così... E così non rappresenta, sapete, noi siamo in chiesa, la stessa che quando siamo al lavoro, a casa, è quello che mi piace dei vostri pastori, sono normali, sono sempre uguali, non parlano un linguaggio fuori, dentro, non c'è fuori, dentro, noi stiamo invadendo il mondo, non c'è fuori, dentro, siamo tutti fuori, viviamo tutti fuori, in effetti è la realtà, vero? E quello che il diavolo non vuole è che noi, gente spirituale, rimaniamo nel mondo spirituale, nelle mura della chiesa. E quello che lui teme è che avviene di nuovo quello che è avvenuto con Gesù. Ha lasciato il mondo spirituale, è diventato un essere umano. No? Quando gli angeli hanno detto, Gesù, abbiamo saputo dal team che tu andrai a salvare il mondo, come vuoi andare? Vuoi andare come un re, Superman, potente, influente, come vuoi andare? Esercito? Dice, no. Fatemi andare come un servo. Gabriele dice, un servo? Sei sicuro? Sì, un servo, come un servo voglio andare. La cosa più importante è che divento uno di loro. Ah, ok. E la Bibbia dice che Cristo è diventato carne. Era un affronto grandissimo contro il diavolo, che sperava che Cristo rimane là sopra. Quindi l'incarnazione è un affronto contro le potenze del male. E quando la Chiesa continua l'incarnazione, il diavolo trema. Cosa significa? Che noi siamo normali, anche se abbiamo un ambito spirituale, ma che in effetti non c'è più divisione tra spirituale, naturale, eccetera. Proprio invade tutto quello che noi siamo. Nel pensiero giudeo non c'era la separazione spirituale, secolare, spirituale, non esisteva. I greci ci hanno rovinato, non soltanto a livello finanziario in Europa, ma anche... Scusa se tu vieni dalla Grecia, non ho niente. Se sta ascoltando un greco, scusa. I greci ci hanno detto, no, c'è lo spirituale e il naturale. Noi cristiani abbiamo fatto casa nello spirituale, ci costruiamo tutto nel mondo spirituale. Però Dio non voleva mai questo. Ha mostrato tramite Gesù che Cristo è diventato un essere umano in tutti gli effetti, che poteva morire, poteva essere tentato, aveva fame, in tutti gli effetti. Veramente, qualche angelo ha chiesto, ma perché fai tutto questa cosa qua? Perché non... È troppo complicato. E Gesù dice, no, devo diventare uno di loro, devo avvicinarmi a loro. Io sono cresciuto in una chiesa pentecostale dove cantavamo «Il mondo non è più per me». E Dio diceva agli angeli, chiudete le orecchie, non ascoltate quelle che stanno cantando, perché non è vero, come io ho amato il mondo, io... quelli di il mondo non è più per me. Volevamo dire forse il sistema, eccetera, però l'abbiamo preso così letterale, che ci siamo separati da tutto. Io sono così contento che c'è questa leadership, non so come la chiamate, quello di preparare le persone a essere leader, non soltanto nell'ambito di chiesa, ecclesiastico, ma in qualsiasi ambito. Sapete che Dio sta mandando apostoli, profeti, evangelisti nel mondo degli affari, perché là c'è bisogno di molti pastori. più che mai abbiamo bisogno di pastori nel mondo del business, perché più che mai le persone hanno un burnout, non ce la fanno più, non sanno più conciliare famiglia, lavoro, eccetera, diventa sempre più pesante, diciamo, guadagnare qualcosa, e quindi abbiamo bisogno di molti pastori. I pastori non ci sono soltanto nell'ambito ecclesiastico, ci sono dappertutto, ma se siamo aperti e diciamo sì, io ho una ditta, ma anche sono il pastore della ditta. Sono andato in America con mia moglie 2-3 anni fa, ero nel Texas, e il pastore con il quale noi eravamo a casa sua, lui ha detto: venite, vi porto a vedere qualcosa di interessante. Allora siamo andati, ci ha portati in un posto dove c'era un'azienda, si vedeva, era un'azienda, ma dal di fuori era molto bella, molti edifici, però i giardini intorno, uno direbbe tipico americano, poi texano ancora peggio, no? Diciamo tutta la grande, no? E ha detto: questo, il padrone qui è un amico mio. Ho detto ok, vabbè. Entriamo, e lui aveva già organizzato tutto, che qualcuno ci avrebbe portato a fare il giro del business. E siamo entrati, e ci hanno dato un caffè, eccetera. Poi ci portano al piano di sopra, e c'era una sala grande, più grande di questa, con tante scrivanie, tante persone, aree vetrate, chiuse, altre aperte, ma si vedeva tutto. E mi spiegava, io ho detto, beh, che cos'è questo? Ah, dice, qua sono i pastori. Questa è una ditta edile, diciamo, che costruiscono migliaia di case all'anno, grandissima, proprio hanno varie ditte in questa ditta, in questa azienda. Io, come pastori, ho detto, scusa, devi spiegare. No, questi sono i pastori. Qua abbiamo un gruppo di pastori che si prendono cura della ditta, delle persone che lavorano qui. Poi vedi quel signore là in una stanza vetrata? Lui è l'insegnante qui, lui fa insegnamenti, abbiamo un team che vanno in missione. Ogni anno mettiamo vari team a costruire case in nazioni povere o pozzi, eccetera, eccetera. E quindi, ma io ho detto, ma se tutti cristiani? No, no, la metà della ditta non è cristiana, non sono credenti, ma gli piace essere qui perché ci prendiamo cura di loro, e se incontrano Gesù è anche bello. E ho detto, mamma mia, non ci credevo. Sì, ha detto, poi diamo la decima delle entrate, diamo la decima alla chiesa, sono milioni e milioni di euro, e danno le decime a varie, costruiscono chiese, varie cose in tutto il mondo. Mamma mia, io dicevo, ma che è un sogno, ma veramente sta venendo. Perché il proprietario di questa ditta, lui non ha pensato, io sono cristiano, domenica, do l'offerta, e poi lunedì sono il proprietario di una ditta che non ha niente a che vedere con la chiesa. Sono due cose diverse. Capito? Questo è il dualismo che abbiamo ereditato dai greci. Però Dio vedeva tutto uno. Dio diceva, sì, tu non sei soltanto il proprietario, tu sei anche forse profetico, oppure sei un pastore, oppure sei e ti prendi cura delle persone, il mio regno che sta crescendo. Quindi volevo dire, diventiamo pericolosi quando usciamo dalle mura che ci tengono in compartimenti, no? E dobbiamo rompere tutte queste mura e invadere il mondo con l'amore di Dio e vedere tutta casa nostra, e tutto Pesozzo, tutta la zona, questa è tutta casa nostra, è tutto a che fare con la nostra chiamata, no? C'era un pastore in Inghilterra, in una conferenza ha detto, io sono il pastore di tutta la città di Bradford, la abitano 500.000 di persone, ma non tutti vengono alla mia chiesa. Io sono il pastore di tutta la città, non tutti vengono all'incontro di chiesa ancora. Dobbiamo vederci così, dobbiamo vederci non una subcultura, siamo qui per invadere il mondo con la cosa migliore che esiste, l'amore di Dio, il pensiero di Dio, il modo di vivere di Dio, che si vive così bene, veramente. Immaginate quando Dio ha creato Adamo, ha detto, Adamo si sveglia, dice, beh, che facciamo? Niente. Come niente? Eh no, il primo giorno riposo, niente. Oh, sono pieno di energie, sono appena nato, che facciamo? Dio dice, niente. Quindi con un Dio del genere ti puoi fidare, che non ti mette sotto pressione e chiede a te di fare cose che non puoi fare. Perché il primo giorno di Adamo era, riposati. Quindi ogni credente lavora dalla posizione di riposo e non verso il riposo. Una grande differenza. Comunque io sento veramente che Dio vi userà come chiesa a creare un'immagine di Dio che al momento non c'è, anche in Italia. quello che lui vuole fare, restaurare la sua immagine. Il quadro di Dio è così sporco, dobbiamo pulirlo, e lo fa tramite noi. Lo fa tramite voi, lo fa tramite noi, dovunque noi siamo. Mostriamo l'immagine di Dio e poi la gente comincia a conoscere Dio. Gente che non crede in Dio, gente che è molto religiosa, eccetera, ma tutte le persone cominciano a conoscere Dio. È una cosa molto forte, molto importante. E un'altra cosa che volevo dirvi è questa. Dio vi sta preparando. Quindi non state soltanto vivendo qualcosa che è molto speciale, molto bello. Non voglio dire che quello che siete ora, sì, vabbè, è quello che siete sulla via di quello che sarete. No, no, no. Dobbiamo sempre apprezzare il momento. È sempre importante apprezzare il momento. Per andare nel futuro devi apprezzare il momento. Se tu dici, quando siamo una chiesa di 1000 membri, allora, no, no, apprezza ora, godi ora. Importante. Però Dio vi sta preparando. E c'è una parola che normalmente io non faccio questo automaticamente, non vado in un posto e dico quello che Dio mi sta dicendo per l'Austria, lo dico ora per voi. Però quando sono venuto, durante l'adorazione, ho sentito che Dio mi chiedeva di condividere qualcosa che Dio ha detto a noi in Austria. Perché Lui ci sta preparando per qualcosa, ma sento una cosa simile, che Dio vi sta preparando non per la stessa cosa, ma vi sta preparando come Chiesa. E io sento che di dire a alcune persone non fare di questo posto la chiesa dove tu vai, non fare questo, ma piantati nella chiesa, fai radici profonde, non andare in chiesa, abita in chiesa. Sapete perché ritornate qui? Non perché c'è l'incontro, no, perché voi abitate qui. Quando io vado a casa e uno mi chiede, ma perché vai a casa? Abito là, no? Ma non è perché è un lavoro? No, 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 io abito là, perciò vado a casa. Io ritorno a casa perché abito. Perché ritorni qui? Non perché è un lavoro, non perché, vabbè, vado in chiesa lì. Forse è la ragione per te, ma io voglio sfidare tutti voi. Se uno vi chiede perché vai a Nuova Vita, tu dici, perché abito lì? No? Davide ha detto, io abiterò nella casa dell'Eterno. Mi faccio dare l'ergastolo nella casa dell'Eterno per sempre, fino alla fine della mia vita. Davide era nella reggia, ma lui guardava questi giovani che suonavano giorno e notte nella tenda di Davide. Era così geloso. Ma diceva, oh Dio, io vorrei essere lì, non qui. Io dice, stai dove stai? È buono, loro sono dove sono. Però avevo un amore per la casa di Dio, perciò così era Davide. Ma voglio dire questo, è molto importante, perché Dio non vi vede come pastori e chiesa, Dio vi vede come team, tutti quanti. Voi siete un team. Il team non sono i team soltanto. Vabbè, in ogni chiesa ci sono i teams, team pastorale, team musicale. Team. Però Dio vede ognuno di voi, anche i bambini, i piccoli, e il più anziano qui, voi siete un team. E vi vuole che diventate più affiatati. Quello che ho visto in Austria era questo. 6 mesi fa circa, stavo pregando per la chiesa, eccetera, e ho visto un'immagine, dopo un incontro di chiesa, sai, noi parliamo, tutti parlano, i gruppi, anche se siamo austriaci, siamo anche rumorosi, però. E quindi io ero in mezzo a questa sala, là, e comincio a parlare, ma non parlavo con nessuno, non c'era nessuno davanti a me, stavo parlando, non ad alta voce, parlavo, e poi qualcuno sulla destra, che parlava con un'altra persona, ha notato, ma Gianni sta dicendo qualcosa, e guarda, e dice, scusa, Gianni sta parlando, voglio sentire che sta dicendo. Ma altre persone hanno fatto lo stesso, hanno notato, Gianni sta parlando, e che sta dicendo? Si sono quindi avvicinati? E poi parlavo così, a bassa voce, che alcuni si sono proprio, come si dice in italiano, inchinate l'orecchio, no? Hanno fatto così proprio, e sentivano quello che stavo dicendo. E in questo film, questo filmato che stavo vedendo, io stavo dicendo qualcosa di molto importante, non so che cos'era, ma stavo dicendo qualcosa di molto importante, e io ho pensato, ma perché non l'ho detto ad alta voce? Normalmente quando dici, chiesa, datemi un momento, prima di andare a casa, avevamo dimenticato di dire qualcosa, e tutti sentono, ascoltano, e poi continuano a parlare. Ma in quel momento io non parlavo ad alta voce, e ho sentito, poi Dio ha scaricato per un sacco di cose, di informazioni, ha detto di alla chiesa, che le rivelazioni nel futuro le sussurro, non le dico ad alta voce, di lì di avvicinarsi. Però il fatto che ero io là e la gente si stava avvicinando a me, il Signore mi ha detto di alla Chiesa di avvicinarsi a te, di ascoltare con più intenzione e di fare più domande, di avvicinarsi. Ok? E poi quando ho visto questa immagine che le persone si sono tutte avvicinate a me, quello che poi ho notato, si sono tutte avvicinate una all'altro, perché per venire vicino a me erano tutti vicino, proprio attaccati, proprio così. Infatti abbiamo avuto un giorno di preghiera il 16 gennaio e ho condiviso questo con tante persone che ero là a pregare. E qualcuno ha detto, Gianni, lo facciamo questa azione profetica, la facciamo ora insieme, no? Quindi io stavo leggendo dei passi della Bibbia a bassa voce, le persone si sono avvicinate, volevano proprio mostrare, non vogliamo avvicinarci, vogliamo sentire, perché Dio ci sta preparando e sicuramente ci sta preparando per impattare l'Italia. Siamo in momenti molto interessanti, anche a livello cristiano, tanti gruppi che ci sono in tutta l'Italia, scoperti cristiani, varie denominazioni, eccetera, eccetera. E io sento che Dio sta facendo qualcosa di nuovo, ma anche tramite i vostri pastori, dove ero ieri, pastori della zona, è raro una cosa del genere in Italia, vi dico, sono là perché sono amici, è raro. Ma quando io vedo dei pastori che si incontrano non per organizzare un evento, ma per essere lì, questo è un segno che qualcosa sta per avvenire. È come se tu dici, le nuvole, qua si sta. E quindi è questo che Dio sta facendo. E Dio vuole che vi preparate. Quando l'angelo, questo, ora menziono qualcosa nella Bibbia, nel caso qualcuno dice, ma Gianni ha predicato, non ha letto nemmeno un verso della Bibbia. Non so dove è scritto, ma in Luca qualche parte è scritto che l'angelo dell'Eterno venne da Maria e ha detto, Maria, tu sarai incinta, un bambino. E quando l'angelo chiede a Maria, dice questo a Maria, la reazione di Maria era, sì, vabbè, ma io posso dire una cosa? Sì, non sono sposata. E lei pensava che l'angelo diceva, veramente? Ma scusa, aspetta, ora ritorno, vado in cielo. Invece Maria dice, scusa, non sono sposata, però... Cioè l'angelo dice tu sarai incinta, lei dice non sono sposata, poi lui dice qualcosa che dovrebbe spiegare un po' di più cosa vuole dire, ma era ancora peggio perché lui dice l'Eterno verrà su di te e Maria ha detto beh non chiedo più niente perché non ha niente a senso qua. Quindi la migliore cosa da dire a Dio è questa, io sono a disposizione, avvenga come tu hai detto. Sentite, non tutto Dio ci dice come chiesa quando deve fare qualcosa, ma l'attitudine maggiore di ogni chiesa è quella di Maria, che dice non capisco esattamente, pastore Fabio, scusa, non capisco esattamente, ma poi alla fine uno dice ma no, sembra che quello che Dio vuole da noi, è una chiesa intera, dice Dio, noi siamo a disposizione, avvenga a noi come tu dici. Il padre di Giovanni, le sue domande non erano una domanda così per comprensione, era una domanda di incredule. Quando l'angelo ha detto a Giovanni tu riceverai un figlio, lui proprio era pieno di incredulità e l'angelo era così addirato che dice sai, se tu continui a parlare così è meglio che non dici proprio niente. Non dire niente perché tu stai divulgando incredulità e ho bisogno di un po' di fede sulla terra, no? Una risposta di fede. Così Dio può fare quello che deve fare e quindi dice, meglio che non dici niente. La Bibbia dice che il padre di Giovanni non ha parlato fino alla nascita. Sentite, questo che succede è importante perché lo spirito di fede non è soltanto quello che il pastore Fabio e il pastore Michi hanno, un paio di persone, no, tutta la Chiesa, tutta. C'è qui il giovane che suonava la tastiera? Come ti chiami? Eh? Manuel. Ah, io sono Emanuele. So, Giovanni Emanuele Gaito. Non voglio, diciamo, imbarazzarti, però quando suonavi ho sentito che Dio mi dice questo ragazzo qua non è ancora acceso. tu hai, fai quello che fai, no? Però sai, ci sono delle macchine che hanno il turbo, no? Il turbo si accende quando premi un po' l'acceleratore, il turbo non si sveglia proprio, però quando vuoi andare veloce poi si accende il turbo, boom! E tu, cioè, il turbo ancora non è acceso per te nella tua vita, ma non è qualcosa di negativo. Dio vuole dirti che c'è molto di più in te di quello che tu sai e di quello che tu pensi. Però Dio dice, rimani a mia disposizione. Non aspettare che il mondo accenda il turbo, nel senso cose che sono buone, ma non sono cose che Dio sta iniziando. Ci sarà un momento dove Dio accende. Okay? E sarà molto importante per la tua vita. E quindi c'è molto di più in te di quello che tu pensi. Ok? Amen. Ora, che stavo dicendo? Sì, siate pronti come Maria, siate Maria, che quando l'Eterno dice qualcosa, questo Tarantino viene e dice vi sta preparando e tu dici, vabbè, sarebbe stato bello se ci dici che cosa, no? Un po' di... Ma molto spesso è così, Dio prepara una chiesa intera a rispondere a lui, in inglese si dice to catch it, afferrare qualcosa, no? Io dico afferrare qualcosa, sentire qualcosa nel vostro dentro, nello stomaco, si dice in Austria, qualcosa nello stomaco, qualcosa insieme. È molto importante che come chiesa lo fate, non vedetevi come membri di chiesa soltanto, vedetevi come parte del team, parte di un gruppo che Dio nel futuro userà per impattare. Non cercate di farlo, siate aperti, imparate a dire sì prima di sapere cosa, imparate a firmare prima che vedete cosa è scritto. Ora non sto dicendo che il pastore viene da voi e dice firmate. Quello che dico, a volte quando noi diciamo sì a Dio e Dio ci dà un pezzo di carta vuoto, dice firma, e tu dici no, non ho mai firmato dove non leggo che cosa sto firmando. E non lo fare in effetti, non è che dici già, leggete sempre i contratti, tutte cose. Però quando Dio vi porta un foglio bianco e dice firma, qua sarà scritta la tua vita, firma. C'è un momento dove tu hai così fiducia in Dio, sei così libero da quello del passato, dalle amarezze e tutto. Se io avessi predicato quello che avevo preparato, avrei parlato di Paolo che scrive in prigione Efesini. Leggi il libro degli Efesini, Paolo l'ha detto, no? Sono in prigione, quindi l'ha già rivelato, però se lui non avesse detto sono in prigione, tu non avresti mai letto gli Efesini e pensando che questo è un uomo che è seduto in prigione, avresti detto questo qua ha un successone, questo è un uomo famoso, è uno dei grandi influencer, avessi cercato nel Instagram, eccetera, avresti pensato questo qua è mamma mia. Però dalla prigione scrive una lettera così potente, oh, voi siete seduti in luoghi celesti, wow! E poi dice sono in prigione. Oh. Significa che lui aveva imparato a non lasciare che le amarezze, le delusioni del passato, le difficoltà di persone, cristiani, non cristiani, che erano nemici, hanno fatto del male, non lo comprendevano, eccetera, eccetera, ha messo tutto da parte e lasciava che Dio poteva scrivere, e lui non lo sapeva, che anche noi avremmo avuto la sua lettera, no? Mica lo sapeva. Ma immaginate, ha potuto scrivere il cuore di Dio, ha potuto riflettere il cuore di Dio in quello che stava facendo. Come chiesa, io voglio incoraggiarvi, veramente, voglio incoraggiarvi a prendere una posizione che dice, sì, Dio, io firmo questa carta bianca. Sai cosa? Non so, ora, Miki, io non so se è possibile, ma voi avete un po' di fogli? Ne porti un mazzetto, però. Un paio di penne. Quindi prima di concludere vorrei fare questo. Per alcuni di voi, non per tutti, alcuni di voi sentono il bisogno, avremo una musica un po' di background. Come si chiamava la ragazza che cantava? Alicia, come? Si può venire? Sì, suona qualcosa un po' di background. Perché sento il bisogno che forse qualcuno di voi ha il bisogno di dire Gianni, io oggi sono pronta, non perché so tutto del mio futuro, ma sono pronta di firmare. E voglio dire questo, non useremo queste cose contro nessuno, forse... Diciamo, lo fate davanti a Dio, che tu davanti a Dio alla Chiesa dici Sì. A volte io cammino e dico yes, amen, yes Lord. E qualcuno una volta insieme a me mi ha chiesto a che cosa hai detto yes? Ho detto non lo so. A volte lo Spirito dice di yes, qualcosa sta avvenendo in te, di yes Lord, yes. No? E questo è un momento importante, quindi scusate se è un po' spontaneo, ma vorrei fare questo, che mentre aspettiamo un po' non durerà tanto tempo, quindi ci sono alcuni di voi che forse vengono qui, prendono un pezzo di carta e lo firmano e lo lasciano qua davanti a Dio, davanti e dicono Signore io voglio essere questa persona. Se tu sei una persona che dice Gianni, se io non so tutto, se non ho pianificato, se non so A, B, C, D, 1, 2, 3, tutti i passi, non sono il tipo. Se tu sei questa persona e dici non sono il tipo, e forse Dio, lo Spirito Santo ti dice vai avanti, firma. Perché tu vuoi dire a te stesso, sì è vero, sono la tipa totalmente controlling freak, no? Capito? Controlling freak. Voglio controllare tutto, sapere tutto, eccetera, eccetera, però voglio con quella personalità che io ho, che sono, io voglio che... Grazie. Se mai fai... sì, mettili qua, così una alla volta lo facciamo, godiamo il momento. Se tu li metti qui a terra, sì. E quello che potete fare è prenderlo, me ne dai uno, per favore. Ma questa è una bella penna. Prendi il pezzo di carta e lo firmi sotto, no? Come si firma sotto, così lo firmi Gianni. Aspetta, questo non scrive. Questo non scrive. Il diavolo cerca di fermarti. No, la carta, solo la penna. Okay. Non ha niente a che vedere col diavolo. Vabbè, comunque la penna. E tu firmi e la metti sotto, la firma è sotto, è un simbolo spirituale, proprio un simbolo che tu dici, a volte a me piace fare delle cose, così ci ricordiamo meglio, e dici a Dio, voglio firmare. E un giorno forse come chiesa potete dire, Dio abbiamo già firmato, non sono un credente che va in chiesa soltanto, ma sono parte del team. Amen. Prego prima di andare avanti. Signore, io ti chiedo che la tua volontà sia fatta, come in cielo, anche qui, in questa chiesa, persone che non abitano solo qui, ma in tutta la zona. Signore, io ti chiedo che tu cominci a vedere delle chiese intere, degli uomini e donne in tutta l'Italia che firmano prima di sapere e che sono aperti a quello che tu vuoi fare. Signore, io ti chiedo di aiutarci a non scandalizzarci quando tu vuoi fare qualcosa, a dire sì a te, ma anche avere non solo fiducia di te, ma avere fiducia anche uno degli altri, perché noi abbiamo fiducia nei pastori o nelle persone della Chiesa, non invece di aver fiducia in te. Noi abbiamo fiducia nell'uomo perché abbiamo fiducia in te. È la nostra fiducia in te che ci dà l'abilità, la possibilità di anche essere una Chiesa, di aver fiducia uno dell'altro, che non ci facciamo cadere o mollare, eccetera. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.